Ieri vi stavo illustrando la situazione in cui si venne a trovare l'Assemblea Costituente e i motivi per cui l'ipotesi di una Repubblica federale non si pose seriamente alla Costituente. Qualcuno ne parlò, qualcuno anche la promosse, però non era un'idea molto seria, è un'idea che si scontrava con la costruzione dello Stato italiano, e la costruzione dello Stato italiano era stata fatta appositamente, volutamente, progettualmente per divellere tutto quello che restava dei precedenti governi, molto diversi, perché è chiaro che l'impero austriaco aveva lasciato un tipo di traccia amministrativa nel Lombardo-Veneto e lo Stato Pontificio un'altra nelle zone controllate, il Regno Borbonico non se ne parla, la Toscana aveva una sua forma di autogoverno, un'amministrazione molto robusta che ancora ha mantenuto, insomma motivi diversi, organizzazioni diverse e comunque tutte superate e piallate dalla legge di unificazione, dal modello unitario, per cui dopo 80 anni di gestione centralizzata dell'amministrazione non c'era nulla che potesse dare l'idea di avere delle realtà da federare. C'erano stati ipotesi, no? Forse in qualche manuale di storia ancora si citano i teorici del federalismo in Italia, e di solito si fanno due nomi, Gioberti e Cattaneo. Gioberti si immaginava una federazione italiana presieduta dal Santo Padre, che è un'ipotesi carina perché avremmo avuto adesso dopo un polacco un tedesco, che è una bella ipotesi, e Cattaneo pensava alla Svizzera perché c'erano gli amici svizzeri, ma nulla che fosse ingegnerizzabile in sostanza, no? Erano delle idee molto astratte di pensiero, di filosofia politica, senza nessuna prospettiva operativa da applicare in Italia. Gioberti fu anche presidente del Consiglio dei Ministri del Regno di Savoia, del Regno di Sardegna, per 3 mesi, per dirvi quanto poco avrebbe potuto operare. Tra l'altro in anni in cui esisteva solo il Regno di Sardegna e non il Regno d'Italia. Bene, questa è la situazione in cui opera l'Assemblea Costituente, e questa è una situazione che non poteva, anche se fosse stata nei programmi, immaginare di creare una Repubblica federale che avesse le caratteristiche delle repubbliche federali storiche. Le repubbliche federali storiche avevano una caratteristica ben specifica, che era una caratteristica storica. Tutte sono nate da questo tipo di processo, da basso in alto, cioè da realtà che si unificano. L'Europa è qualcosa che può ricordare questa storia, no? L'Europa sta faticosamente, attraverso ormai una storia che dura più di mezzo secolo, progressivamente trasferendo funzioni dalla periferia verso il centro, e ne ha trasferite anche tante, se pensate che alcune delle funzioni tipiche dello Stato sovrano sono funzioni europee: dazi, dogane, moneta, mercato, commercio internazionale e così via. Per cui noi abbiamo un processo di federalizzazione in corso, non in Italia, ma di cui l'Italia è parte in prospettiva europea. Un progressivo trasferimento di sovranità. La La domanda che ci dobbiamo porre allora è perché il nostro costituente a un certo punto abbia deciso di infilare dentro a una strutturazione dello Stato di tipo centrato le regioni. A quale domanda l'istituto regione doveva essere risposta? Doveva essere la risposta. E la spiegazione non è facilissima. La spiegazione la si può trovare leggendosi un po' gli atti parlamentari, anche se anche degli atti parlamentari non esce con tutte le sue evidenze, e quello che io cerco di darvi è una interpretazione che mi sembra robusta del motivo per cui i costituenti hanno scelto le regioni. E il motivo è essenzialmente politico. Allora, innanzitutto, come ieri vi accennavo, le regioni sono totalmente un'invenzione. Sono un'invenzione come regioni italiane e sono un'invenzione come regione elemento della forma di Stato. Le esperienze erano queste che vi raccontavo ieri: lo Stato accentrato e lo Stato federale. Lo Stato federale non c'ha regioni, lo Stato federale ha stati. In Germania si chiamano Länder, ma il concetto è di uno Stato. E il termine regione è un termine autoctono. L'abbiamo creato noi e l'abbiamo anche esportato, è una cosa che ha avuto una sua fortuna. A nostra volta noi lo abbiamo importato non come termine, ma come prospettiva istituzionale dalla Costituzione spagnola, dalle comunità autonome della Costituzione spagnola, che però, vi dicevo ieri, non ha mai funzionato per il colpo di Stato e la guerra civile. Il termine nasce dalla testa, essenzialmente dalla testa di uno studioso di diritto costituzionale, nonché costituente, che era Gaspare Rambosini, il quale aveva scritto in precedenza dello Stato regionale un libro, nel quale però si ragionava un po' sull'esperienza delle mai esistite, ma sul modello delle comunità autonome spagnole, un po' dell'esperienza dell'impero austriaco che sarà disciolto e un po' sull'esperienza dell'Unione Sovietica, cioè di tre modelli totalmente diversi. Ma lui ragionava su questa idea di una possibile costruzione di uno Stato che avesse le regioni come elemento di qualificazione, modelli, discorsi teorici. In Italia le regioni non esistevano geograficamente, né politicamente, né economicamente. Cioè, che cosa sia il Veneto di diverso dalla Lombardia o dal Friuli Venezia Giulia, non c'era scritto nulla in Italia, c'erano le province. Le province si qualificavano in base ai comuni, per cui si diceva la provincia di XY comprende i comuni, elenco dei comuni, e le regioni sono state create mettendo insieme delle province. Per cui, per dire che cos'è la regione Emilia-Romagna, si è partita dicendo la regione Emilia-Romagna comprende le province, segue elenco, la regione Veneto comprende le province, segue elenco. Ma non v'era dietro una idea politica, sociale, di tradizione. No? Pensate, il confine tra l'Emilia e il Veneto è un confine tracciato dal Po, ma tra l'Emilia e le Marche il confine è tutto arbitrario. Che Gambice sia messa sul confine tra due regioni, una cosa che non aveva nessuna addentellato con l'esperienza, per non dire tra la Lombardia e il Veneto, dove il confine è stato mobile quanto lo era l'espansione della Serenissima Repubblica di Venezia. Per cui a un certo punto, quando Renzo Tramaglino scappa dalla Lombardia, attraversa l'Adda, mi pare che fosse, no? L'Adda, e arriva nella Repubblica Serenissima. Bergamo era Repubblica Serenissima, per non dire Brescia. Capite, come un confine che anche storicamente non aveva una sua determinante, no? Dipendeva dalle guariccole, i trattati di pace e così via. A un certo punto il regno di Piemonte decide di barattare la Sicilia che aveva con la Sardegna e diventa regno di Sardegna. Ma tutto questo non aveva un particolare senso, no? La Liguria compresa nel Piemonte, la Sardegna compresa nel Piemonte, non ha senso. Immaginatevi poi, dopo l'ulteriore unificazione dura, anti-autonomistica, fatta dal fascismo. Il fascismo ovviamente aveva nel suo DNA la negazione di qualsiasi forma di autonomia e di distinzione territoriale. Dovevamo essere tutti fascisti, tutto il regno doveva essere fascista, punto. Casomai si potevano distinguere le colonie dalla madrepatria, ma la madrepatria non aveva forme di autonomia. Per cui questi confini delle regioni sono del tutto arbitrari. Erano confini tracciati essenzialmente per motivi di sondaggi demografici, come si chiama, quella che si fa ogni tanto, che serve per capire com'è, quant'è la popolazione, c'è un nome, dai, che se non mi viene, censimento. Censimento è una prassi che risale negli anni, no? Anche negli anni di cui è nato Cristo c'era un censimento in corso. E il censimento si fa, e il censimento veniva organizzato per una serie di distretti, i quali erano tra l'altro ritagliati sulle vecchie diocesi della Chiesa Cattolica. E che vedete, è del tutto strano. Dopodiché in Costituzione avviene che c'è un elenco delle regioni. Ma questo elenco delle regioni non ha una sua base storica, perché la regione toscana non comprende il Granducato di Toscana, e Parma, Piacenza, Guastalla, che erano un pezzo di sovranità prima dell'unificazione, buongiorno, prego, e non dipendeva da... lei è il proprietario di questa apparecchietta. Non ha più una forma di riconoscimento politico, e se andiamo a vedere tutte queste cose qua, vengono fuori dei problemi. Che cosa sia l'Umbria? Perché esiste l'Umbria? Perché esiste le Marche? Cioè zone che non avevano autonomia. La Basilicata dove finisce e dove incomincia? In base a quali criteri sono stati identificati? Nessuno, tanto è vero che lo stesso Costituente ha detto, beh, poi nei prossimi anni, nei primi anni di applicazione della Costituzione, si potrà con legge provvedere a riformulare i confini delle regioni e riorganizzare le regioni, cosa che non si è fatto. A un certo punto, per motivi tutti interni della Democrazia Cristiana, si inventò la regione Molise, che è un altro punto di domanda della storia d'Italia, e si aggiunse una regione così, e il resto rimase scritto casualmente. Per cui l'invenzione delle regioni è un'invenzione sia del modello giuridico, che non esisteva prima, nessun elemento storico comparatistico ci dice che cosa potessero essere le regioni, sia in concreto una invenzione nel mappatura del potere in Italia. Nulla di naturale, di storico, di tradizione, di linguistico, eccetera, apparteneva alle regioni. Anzi, alcune regioni sono state inventate per negare la storia. Ieri vi facevo l'esempio del Trentino Alto Adige, che è stata una piccola truffa condotta da Alcide De Gasperi, che era trentino, per dire: bene, noi dobbiamo, perché siamo vincolati dal trattato di pace e dall'autonomia al Sud Tirolo, che adesso italianamente si chiama Alto Adige, però noi invece creiamo una regione autonoma unica in cui c'è dentro l'Alto Adige e anche il Trentino, così diamo autonomia politica anche al Trentino, un po' di soldi in più. Ma questa finiva con essere un'invenzione rispetto a quello che era una realtà, e cioè di avere una zona che tradizionalmente era di lingua tedesca e tradizionalmente godeva di autonomia. Quando Napoleone arrivò con le sue truppe, i sudtirolesi insorsero, Andreas Hof era il loro leader, e gli Schützen-Tirolesi, che ancora adesso vedete in qualche festa di paese se praticate l'Alto Adige, erano la Guardia Nazionale che combatté Napoleone. Napoleone fece così, prese Andreas Hof, lo portò a Mantova e lo impiccò. Però questo per dirvi la tradizione di indipendenza di quella terra. E questa tradizione di indipendenza fu negata proprio con la costruzione di una regione. Cioè, in quel caso la regione era un modo per sovrapporsi all'autonomia storica, che ancora esiste, perché l'unica regione veramente autonoma in Italia, lo dico sempre, è la provincia di Bolzano, dove esiste un partito, la Volkspartei, che è il partito che fa politica solo lì. Non è come la Lega che vuole fare politica a Roma. È indicativo di quello che è una tradizione. Il Friuli Venezia Giulia fu un'altra regione inventata contro la storia, perché la storia diceva che esiste il Friuli, terra appartenente alla Repubblica di Venezia in larghissima parte e poi inglobata nell'impero austriaco dopo il crollo della Repubblica di Venezia. Tanto è vero che nel Friuli, a Udine, in città, ci sono tutte le insegne, tutte le città friulane sono le insegne di Venezia, e la popolazione autoctona, nessuno di voi è friulano, parla veneto e non parla friulano, cioè la borghesia della città parla veneto e non friulano, mentre il contado parla friulano, che è una tipica costruzione che dà il senso della provenienza storica. Trieste è una cosa che non c'entra niente, perché Trieste era un porto franco fatto di una accozzaglia di popolazioni diverse, è diventata una città enorme per l'epoca, 300.000 abitanti praticamente in 80 anni, sono cresciuti così, e che non aveva rapporti con il Friuli, anzi tra Trieste e Friuli c'è una distanza siderale quanto a mentalità, economia, prospettive, ci prendono poco, infatti sono fonte di continui contrasti politici. La regione del Friuli Venezia Giulia fu inventata per negare quella che era una evidenza storica, costringendo in qualche modo a stare insieme per evitare che ci fosse un pezzo d'Italia non ancora italiana, cioè la zona A di Trieste, che non avesse una collocazione territoriale. E la specialità della regione nasce da questo, non c'erano altre ragioni per dare specialità al Friuli, se non il problema di avere questa scheggia di Trieste, che tra l'altro è una scheggia complessa perché c'è una minoranza, grossa minoranza slovena e così via. Le uniche che naturalmente si salvano sempre sono le due isole, perché sono isole e come tali hanno un'evidenza geografica che non si può negare, oltre a tutti i motivi storici e politici. Capite? Ci si deve chiedere a questo punto, con molta insistenza, perché se la sono inventata la regione, perché inventata sotto ogni punto di vista. E la risposta, vi dicevo, è una risposta essenzialmente politica ed è storica, nel senso che è una proiezione di quello che era il problema politico dell'Assemblea Costituente. Voi sapete che l'Assemblea Costituente è eletta direttamente dal popolo, con prima volta suffragio universale anche femminile, era una assemblea che lavorava con una situazione sostanzialmente miracolosa, di un forte velo di ignoranza che impediva di fare previsioni sul futuro. Era il 1946, si usciva dalla guerra, l'Europa non era ancora ufficialmente divisa, e la corsa a liberare la Germania e le altre zone occupate dai tedeschi e dai fascisti è stata una corsa tra il blocco orientale e il blocco occidentale, che a un certo punto congelarono i loro confini rispettivi, no? La famosa questione della Germania divisa in quattro settori, di Berlino divisa dentro nel settore russo in quattro settori, ma Gorizia aveva un muro che è saltato quando la Jugoslavia era contro la Slovenia entrata in Europa, ma aveva, era una città divisa da un muro, non solo Berlino. So che Berlino è grande, Gorizia è piccola, per cui nessuno parla del muro di Gorizia, ma è una città divisa da Gorizia e Nova Gorizia. Una amministrazione italiana e l'altra amministrazione slovena, questo fino a pochi anni fa. Ma la situazione era incerta. In Grecia c'era una guerra civile su questo. Mentre i nostri costituenti deposero le armi, si misero intorno a un tavolo, in una grande assemblea, a fare la Costituzione, geni, in Grecia invece molto più semplicemente si sparavano. E si sparavano anche perché Italia e Grecia non erano perfettamente identificati come appartenenza di blocco dal patto di Yalta, che era il patto tra Churchill, Roosevelt e Stalin su come dividersi il mondo. Per cui era incerta. E chi avrebbe vinto le elezioni non si poteva dire, per il semplice fatto che le ultime elezioni erano state quelle per l'Assemblea Costituente, ma da un'elezione non si ricavano delle rette prospettiche. Prima c'è stato 20 anni di fascismo e prima c'è stato un sistema politico totalmente diverso. Per cui non si sapeva chi vinceva, non si sapeva neanche da che parte si sarebbe stato e cosa sarebbe stato del mondo, perché il mondo poteva continuare la guerra, che era l'ipotesi di Churchill. Già che ci siamo, facciamo guerra contro la Russia e così ci liberiamo dell'Unione Sovietica. Dovete pensare, questa è la parte della storia che non si insegna tanto, che non si può capire lo stalinismo se non si capisce il fatto che la Russia era stata occupata da truppe alleate, compresi gli italiani. Gli italiani hanno combattuto come le guardie bianche in Siberia e tutti i paesi occidentali hanno cercato di sostenere una guerra civile dentro la Russia, dentro l'Unione Sovietica, contro l'impero comunista. Per cui una situazione di guerra che continuava dalla prima guerra mondiale ed è continuata dopo la seconda guerra mondiale. Su questa una situazione di grande instabilità e quindi di grande incertezza. Il velo di ignoranza rappresenta l'idea delle incertezze. È una bellissima immagine filosofica inventata da John Rawls, che è stato il grande filosofo americano del Novecento, che diceva: se noi vogliamo scrivere alcune regole condivise da tutti, che potenzialmente possono essere condivise da tutti, dobbiamo immaginare che ci sia una condizione miracolosa per cui si riuniscono delle persone intorno a un tavolo con un velo di ignoranza, per cui loro non sanno chi sono, non sanno se sono uomini, donne, bianchi, neri, ricchi, poveri, sani, malati, intelligenti, stupidi, belli, brutti e così via. A quel punto, non sapendo quali sono i loro interessi immediati, non avrebbero difficoltà a trovare una serie di regole comuni, cosa che non è più possibile squarciato il velo di ignoranza. Perché se io sono ricco e tendenzialmente sano, non sarei affatto contento di mantenere con le mie tasse un servizio sanitario nazionale, da cui non mi farei curare perché sono ricco, e invece manterrei con le mie tasse. Perché faccio solo un esempio per far capire la complessità. Quando noi vediamo il Parlamento incapace di modificare la legge elettorale, ci troviamo sempre di fronte allo squarciamento del velo di ignoranza. Se oggi si modificano le regole elettorali, si sa chi vince, non chi vince, si sa chi ci perde e chi ci guadagna. È come stabilire le regole del gioco una volta che si hanno le carte in mano. Distribuisco tavolo del poker, distribuisco le carte, ciascuno se le guarda e poi ci cominciamo a discutere, ma giochiamo con il 6 o senza il 6? Io ho 4 6 in mano. Ho la mente così libera da dire, però io preferirei giocare senza il 6. Non esiste, no? Non esiste. Io sono un piccolo partito che vive del fatto di avere una piccola nicchia di voti, posso avere la capacità da statista e non da politicante di dire mi suicido e quindi voto una legge che fortemente maggioritaria e bipolare? No. E di conseguenza tutto si paralizza, anche perché se il piccolo partito sta dentro una coalizione di governo, come il partito più grosso dice facciamo una legge maggioritaria, quello dice crisi di governo, e tutto si paralizza. Il velo di ignoranza purtroppo non c'è, e i nostri costituenti lo avevano. Per quello la nostra Costituzione funziona bene ed è una Costituzione costruita bene. Però il velo di ignoranza stimola anche alcuni istinti umani, tipo la prudenza. Se uno non sa se vince le elezioni e quindi non sa se va all'opposizione, da un lato avrà piacere di dire se vinco le elezioni voglio avere gli strumenti per governare, quello che Berlusca starnazza la televisione. Dall'altro si preoccupa se perde le elezioni, che non lo facciano fuori. Perché guardate che il problema è un problema anche molto forte, molto sentito. Questi qua avevano le armi in cantina, non è che fossero disarmati. Uscivano dalla lotta partigiana ed erano pieni di armi in cantina, per cui l'orlo della guerra civile c'era, la guerra civile si era combattuta in Italia quando arrivarono fuori le prime squadracce fasciste in alcune zone d'Italia. Comparvero gli arditi del popolo, guardie rosse. Io ne conobbi uno dei capi di questo movimento, Antonio Vidali. Erano gente che si sparava per le strade, eravamo nel 20, nel 21, nel 22, poi c'è stata la guerra civile in Spagna, poi c'è stata la guerra partigiana, di armi erano pieni. E di conseguenza deporre le armi significava anche accettare di essere sconfitti, ma a quali condizioni si può accettare di essere sconfitti? Tenete presente che tra l'altro il lavoro dell'Assemblea Costituente è partito con un governo di alleanza nazionale in cui dentro stavano tutti i partiti, ma a un certo punto anche per le vicende internazionali l'alleanza saltò e si codificarono, diciamo, quello che oggi modernamente e stupidamente chiameremo centrodestra e centrosinistra, più esattamente il blocco intorno alla Democrazia Cristiana e il blocco intorno ai partiti socialisti e comunisti. I primi rimasero il governo, gli altri andarono nell'opposizione. E questo cambiò anche la percezione dei problemi. Vi faccio due esempi, due cose tipiche, tre cose che caratterizzano la nostra Costituzione. Corte Costituzionale, bicameralismo, regioni. La sinistra era contro la Corte Costituzionale, era contro il bicameralismo e contro le regioni nella fase iniziale. Perché? Perché nella prospettiva di essere al governo era difficile accettare che un corpo non democratico come è la Corte Costituzionale, composto tendenzialmente da giuristi e da magistrati, quindi gente compromessa col regime fascista, fosse in grado di cassare le leggi. Io vinco le elezioni, bandiere rosse in tutto il paese, il Parlamento si insedia per fare finalmente una riforma profonda e si trova di fronte a una Corte Costituzionale fatta da vecchi parrucconi che hanno una certa compromissione con il passato. E voi capite che uno dice no, deve dominare il principio di democrazia. Il giorno che il blocco di sinistra fu espulso dal governo e si trova in maggioranza, improvvisamente capì l'importanza della Corte Costituzionale. Noi stiamo trattando la Costituzione, stiamo trattando nella Costituzione le garanzie etico-politiche dei singoli blocchi, no? Questa famosa cosa per cui la nostra Costituzione è di compromesso, ma non è che nella Costituzione ci siano i risultati del compromesso, nella Costituzione ci sono le cose che non si compromettono, per cui ogni forza politica depositò nella Costituzione i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, che fosse il libero mercato oppure il sindacato, fosse la Chiesa Cattolica oppure la partecipazione politica, quello andava messo in Costituzione. Una volta che uno capisce di essere fuori dalla maggioranza che fa le leggi, la sua preoccupazione è difendersi dalle leggi, è difendere il proprio bagaglio culturale, etico, assiologico, politico, ideologico dalla maggioranza che vince le elezioni e quindi diventa a favore della Corte Costituzionale. Perché la Corte Costituzionale finisce con essere la garanzia che non venga svaligiata la cassaforte. Tu metti i tuoi beni in cassaforte, dici questi sono Costituzione rigida, non possono essere modificati se non con ampio accordo, bla bla bla, ma devono essere garantiti da qualcuno. E quindi tu cerchi un elemento non politico, non dipendente dalla maggioranza, che mi garantisca la mia parte di interessi. E questa è la Corte Costituzionale. Immediatamente il Partito Comunista e il Partito Socialista divennero favorevoli alla Corte Costituzionale. Il bicameralismo è la stessa cosa, un po' meno evidente forse il bicameralismo, ma le regioni sono tipiche. Le regioni sono state concepite come contropotere, e cioè si è pensato che così come la separazione dei poteri, così come il referendum, così come la Corte Costituzionale, anche le regioni facessero parte del sistema dei checks and balances, del sistema delle contromisure, del sistema dei limiti al potere della maggioranza. L'ignoranza del futuro crea ansia. E quando uno è in stato di ansia, mette le spalle al muro per proteggersi. E la Costituzione è fatta di norme di protezione. E le regioni sono nate per questo. Per quanto ci fosse un velo di ignoranza, si sapeva che in Italia c'erano zone intimamente bianche e zone intimamente rosse. Che il Veneto fosse schierato col blocco il democristiano, lo si sa, lo si sapeva e lo si è sempre saputo. Che l'Emilia e la Toscana fossero il blocco rosso, lo si sapeva e lo si è sempre saputo. Di conseguenza, quelle diventavano delle risorse politiche per non restare schiacciati dalle elezioni parlamentari. Vince il partito di centrodestra, il centrosinistra sa che però in alcune regioni mantiene una presenza politica e non soccombe, non sparisce, perché il problema è la sparizione. È lo stesso problema che ha impedito una certa scrittura dell'articolo 49, quello sui partiti politici, che è uno dei tasti dolenti in questo periodo, il quale dice più o meno tutti i cittadini hanno diritto di partecipare attraverso i partiti e con metodo democratico a definire l'indirizzo politico. Ma il metodo democratico è messo a valle dei partiti, non a monte dei partiti, è una condizione della lotta tra i partiti, non una condizione di esistenza dei partiti, di legittimità dei partiti, come in Germania. In Germania, la Costituzione è stata imposta dalle potenze vincitrici, i partiti hanno l'obbligo di essere aderenti agli ideali costituzionali. In Italia no. Questo ha comportato che in Germania i partiti cosiddetti radicali, estrema destra e estrema sinistra, sono stati dichiarati illegittimi e i loro adepti espulsi dal pubblico impiego, il Berufsverbot, tre zone dell'intelligenza tedesca sono stati espulsi perché troppo di sinistra o troppo di destra. In Italia questo è il grande pericolo, molto discusso in Parlamento, perché quando fu proposto di prevedere una legge sui partiti che tutti avrebbero voluto in qualche modo come garanzia di democraticità dei partiti, norma che oggi peserebbe molto, se pensate, ci sono dei partiti che non sono affatto democratici, ma siamo in par condicio perché non si può dire. La preoccupazione della sinistra fu precisa: noi siamo all'opposizione, se consentiamo alla Democrazia Cristiana dire che cos'è un partito democratico, domani ci possono fare una legge con cui ci dichiarano non legittimi. Cioè, attraverso la legge che regola i partiti si espelle dalla scena politica e dalle elezioni l'avversario. E questa preoccupazione è una preoccupazione fortissima. Spada al muro. Oggi il partito che vuole introdurre la legge è la sinistra. Tanto è vero che poi con le primarie si è fatto le proprie leggi. Vedete come è complicato capire le cose, ma anche tutto sommato ha una sua evidenza il modo con cui si producono le grandi decisioni. Allora le regioni furono pensate come strumento di contropotere. Le Vandee, voi sapete, vi ricordate? Avete studiato cos'era la Vandea? La rivoluzione francese e la Vandea che restava bianca e monarchica, e a cui ovviamente hanno mandato un esercito a spiallarla, cioè zone di resistenza. Era nel DNA del Regno d'Italia le zone di resistenza, perché il banditismo del sud era un movimento di resistenza, era un movimento di resistenza contro l'unificazione piemontese, per cui non era così strano che ci fosse una resistenza territorialmente localizzata. Il problema è come portare questa resistenza localmente territorializzata fuori dalla lotta armata e dentro le istituzioni. Bel problema, nobile problema. E la risposta fu regioni. Diamo alle regioni un livello di autonomia sufficiente perché le Vandee, che siano bianche o rosse, possono assumere una resistenza politica e quindi sopravvivere. Se voi pensate che il 18 aprile del 48 furono fatte le elezioni, vinse il blocco del centrodestra e questo governò dal 48 al 93, continuità, Democrazia Cristiana in centro e poi un po' a sinistra con i socialisti e un po' a destra con i liberali, ma cinque partiti stettero al governo per 45 anni, spero che il numero sia compatibile con la matematica, e vi rendete conto della attualità del problema, cioè non era un problema inventato. Tu stai fuori dal potere per 45 anni. Per cui nelle enciclopedie giuridiche, se andate sull'enciclopedia del diritto, la voce forma di governo scritta da Leopoldo Elia è scritta anni 70, Leopoldo Lie teorizza questa esclusione della sinistra, lo fa descrittivamente, non prescrittivamente, dicendo si è imposta una convenzione, la convenzione excludendum, per cui una delle norme non costituzionali, ma scritte, non scritte, ma praticate, è questa convenzione per cui il Partito Comunista è escluso dal potere, così come lo è anche il MIS in quanto partito ex fascista. Questa era la dominante costante della politica italiana, probabilmente anche garantita dagli Stati Uniti, dai servizi segreti e così via. Il giorno che rapirono Aldo Moro era la vigilia della nomina del primo governo con dei ministri comunisti. Strana coincidenza, no? È stata per pura coincidenza, io stavo sciando, non ricordo benissimo, per cui tutta la vicenda. Vedete, come si possa arrivare da questo obiettivo tutto politico alla istituzionalizzazione di un ente complesso e paracadutato, inventato, che sono le regioni, questo è il problema che noi dobbiamo affrontare, perché se non capiamo questo tragitto, difficilmente capiamo che cosa succede. Allora qui prospetticamente vi ho disegnato un triangolo, che ci sta sempre bene un triangolo. Questo triangolo rappresenta una gerarchia, un triangolo, una struttura indeformabile, ed è il tipico simbolo della gerarchia. Gerarchia di cosa? Diciamo, questa è la gerarchia del potere amministrativo, dell'amministrazione, scriviamo qua. Diciamo che questo ormai è superato. E facciamo un bel triangolone. Potere della pubblica amministrazione. Perché è importante la pubblica amministrazione? Perché è importante il potere esecutivo? Beh, perché è quello che detiene il potere. È vero che fuori da questa gerarchia e sopra questa gerarchia, in una nuvoletta, ci sta la legge. E la legge la fa il Parlamento. E il Parlamento è dominato dalla maggioranza. La legge soddisfa la riserva di legge prevista dall'articolo 96, per cui i pubblici uffici sono organizzati secondo norme di legge, ma la legge dice anche un'altra cosa, che l'amministrazione, il potere esecutivo, è potere di esecuzione di leggi, per cui è la maggioranza, tramite la legge, che determina l'indirizzo politico. Il Parlamento dice che abbiamo troppi laureati, è inutile che noi manteniamo, formiamo degli ottimi laureati che poi esportiamo gratis, perché è così. L'Unione Sovietica, per esempio, aveva uno strumento, siccome preparava degli ottimi scienziati e poi però non li pagava con degli stipendi americani, questi cercavano di emigrare in America. E allora introdotto una legge che diceva, benissimo, tu puoi emigrare, ma prima ci paghi le spese di istruzione. Perché tu vuoi andare a fare il laureato all'estero perché ti pagano di più? Benissimo, adesso ci paghi quello che noi ti abbiamo dato. Da noi non può essere una cosa del genere, allora il Parlamento decide con il suo indirizzo politico di tagliare il finanziamento all'università. Lo stanno facendo da 10 anni con dei risultati che cominciamo a vedere come molto evidenti. Questo è un indirizzo politico. Chi l'ha scelto? Una maggioranza. L'ha trasformato in una legge. questa legge viene eseguita dalla pubblica amministrazione, dal potere esecutivo. Potere esecutivo significa governo, che ovviamente è in rapporto biunivoco con la sua maggioranza. Il governo è fatto da ministri e il vertice di questa piramide è il ministro. Quale ministro si può discutere? Una volta avrei detto il ministro, parlando di università, il ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica, oggi è il MAF, il ministro degli affari, dell'economia e delle finanze. Perché? Perché tutto il potere si è concentrato progressivamente lì. Bene, non ci interessa l'università, non ci interessa il singolo settore, ma ci interessa lo schema operativo. Allora noi abbiamo i cittadini italiani che, felici e contenti, vanno a votare per le elezioni parlamentari, ne esce una maggioranza, la maggioranza nomina il governo, potere esecutivo, la maggioranza fa la legge che incarna l'indirizzo politico. Dopodiché il ministro che ha in cura un ramo dell'amministrazione pubblica è di quel ramo il vertice. Sotto il ministro ci sono i direttori generali e poi giù tutta una gerarchia burocratica. Questa gerarchia burocratica, così come è costruita dalle leggi di unificazione d'Italia, ha i suoi terminali nei comuni, per cui alla fine di questa piramide c'è uno sportello, il comune, con dietro un funzionario cui andate a rompere le scatole, che è un dipendente del comune o di un'amministrazione periferica dello Stato, ma quello è un altro problema. Parliamo di quello che è il meccanismo. Il comune finisce con essere il livello più vicino ai cittadini di amministrazione, sopra i comuni ci sono le province. E sopra la provincia c'è il prefetto. E il prefetto è un ufficiale del ministero. Del Ministero degli Interni. Questo è lo schema che noi abbiamo ereditato dalla legge comunale provinciale del 65, 865, ma che oggi abbiamo sostanzialmente identico. Non è cambiato nulla, perché se oggi ancora noi possiamo dire che il prefetto è il rappresentante del governo della provincia, che il presidente della provincia e il sindaco sono ufficiali del governo, stiamo dicendo che c'è una continuità amministrativa. Questa è incominciata a modificarsi sensibilmente negli anni 90, però non è cambiato il modello. Diciamo che certi vincoli, come vedremo, si sono un po' allentati. Vi faccio un esempio. L'esempio si chiama segretario comunale. Segretario comunale è un dipendente del Ministero degli Interni. Quando nel 93 iniziò l'elezione diretta dei sindaci e quindi improvvisamente, legge fondamentale, perché l'elezione diretta dei sindaci ha cambiato la fisionomia dell'Italia, sono spuntati sindaci del tutto nuovi, dei veri leader politici, Enzo Bianco a Catania, Bassolino a Roma, Cacciari a Venezia e così via, un movimento di nuovi sindaci che rappresentavano la collettività con grossa aderenza alla collettività, no? Erano sindaci che vivevano nella città. Questi sindaci si trovavano a fare i conti con una figura che risale nella notte dei tempi, che è il segretario comunale. segretario comunale, è un dipendente del Ministero degli Interni, stipendiato dai Ministeri degli Interni, in rapporto di subordinazione gerarchica col Ministro degli Interni, e ha la funzione di garantire la legalità degli atti del Comune, per cui il sindaco eletto direttamente dal popolo con tutto questo suo motore politico ribollente energia, si trovava di fronte un tizio che parlava un dialetto a lui sconosciuto, che diceva: no, mi dispiace, non si può fare. Perché? Perché la legge lo vieta. E bloccava le delibere. Una delle prime istanze dei sindaci, dei nuovi sindaci, è stata quella di far fuori il segretario comunale, che non è stato fatto fuori, ma ha cambiato un po' il suo volto, nel senso che adesso è pur sempre un dipendente del ministero, è pur sempre scelto con dei concorsi pubblici, in un albo, bla bla, però è un rapporto fiduciario con il sindaco, nel senso che il sindaco nell'ambito di una certa gamma se lo può scegliere. E questa è una delle grosse trasformazioni, ma questo risale fine anni 90, 1990. Per dirvi come la concezione di una piramide che ha un vertice nel governo e una base nei comuni sia una concezione che ancora oggi rispecchia l'organizzazione della pubblica amministrazione. Anche se oggi si è rafforzato l'elemento democratico nei comuni e anche nelle province, e quindi la rappresentatività di questi enti si scontra con la gerarchia ministeriale. E questo scontro crea tensioni in punti non ancora chiariti. È un problema assai difficile. Però il mio non è un corso sugli enti locali, per cui non ho intenzione di andare troppo a fondo in questo problema. Vi dico solo un esempio. L'articolo 117, dopo la riforma del titolo V, dice che comuni e province hanno autonomia regolamentare, hanno potere regolamentare per quanto riguarda l'organizzazione delle loro funzioni. Norma misteriosa. Perché parlando il 117 della funzione legislativa e della funzione regolamentare e del riparto di potestà normativa tra Stato e Regione, infilare dentro i comuni e le province il loro potere regolamentare fa un po' impazzire il sistema. L'ANCI, l'associazione dei sindaci, dice: questo dimostra che i regolamenti hanno forza di legge. È una boiata, ovviamente, ma vi dà l'idea della difficile collocazione di un potere regolamentare che oggi trova un riconoscimento in Costituzione e che da un certo punto di vista ha tutte le stimmate dell'atto democratico, viene votato dal Consiglio Comunale che è eletto dai cittadini. Perché questo atto deve stare sotto la legge? La legge è più importante, ma perché deve stare sotto il regolamento del Ministro? Qual è il rapporto tra un regolamento comunale e un regolamento governativo, un regolamento regionale? Non si sa. È ancora una zona oscura del nostro sistema delle fonti. Proprio perché noi abbiamo immesso elementi di cambiamento parziale di questa costruzione monolitica. Questa costruzione monolitica aveva una risposta. I comuni devono rispettare le leggi e i regolamenti del governo. Fine. Oggi questa costruzione ha degli elementi di criticità. Ma oggi non nel 46-48. Nel 47-48 vigeva in tutta la sua pregnanza il testo unico fascista del 34. Quanto mi piace dire la parola fascista? Ah, mi piace. Capisco che non è molto politically correct, ma diversamente democratico, mi piace. È un regolamento, cioè il testo unico, dico, è fascista, perché il testo unico è la costruzione dello Stato totalitario, no? L'abolizione di qualsiasi rappresentanza politica, la presenza del prefetto a capo delle province, la soggezione del comune al prefetto, cioè è esattamente la calcificazione di una struttura verticale. E questo ce lo siamo tenuti fino al 2000, vi dicevo ieri, e questi elementi che sono sorti negli anni 90 hanno un po' creato di turbativa qui sotto, ma l'impianto rimane quello, il sindaco con la fascia tricolore, tricolore ufficiale del governo. Ora, i nostri costituenti hanno deciso di inventare le regioni per motivi di sopravvivenza politica e hanno dovuto fare i conti con una struttura amministrative che di autonomia non concepiva nulla, non c'era proprio l'idea che esistesse l'autonomia, anzi la negava in radice. E allora come hanno ragionato? Faccio un po' di psicologia storica, perché questa non risulta dagli atti. Qual è il problema? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è dire, bene, noi abbiamo una Repubblica italiana che è dominata dal principio di maggioranza e dal Parlamento delle sue leggi. Su questo non si discute. Il Parlamento deve essere eletto e il Parlamento deve avere potere legislativo. Il Parlamento è il Parlamento. Tutto dipende dal Parlamento. Il Parlamento nomina, vota la fiducia al governo e il Parlamento produce le leggi. Questo è un asse portante indiscutibile. Se noi vogliamo dire che una certa zona qualsiasi costituisce una zona di contropotere politico, cioè che le forze che perdono le elezioni possono però continuare ad avere una presenza politica nel paese e si arroccano in una piccola bandea dove possono governare, dobbiamo immaginare che queste zone abbiano una certa autonomia di indirizzo politico. Ok? Anche i comuni hanno autonomia di indirizzo politico, ma molto ristretta. Perché? Perché sono soggetti alla legge e perché lo strumento dell'indirizzo politico della maggioranza è la legge. È nella legge che si trasferisce l'indirizzo politico, no? È nella legge che si organizzano, si rendono operative le idee politiche. Tu vuoi fare una grande manovra a favore della scuola privata? Con cosa lo fai? Con una legge. Quindi trasferisci una scelta politica dentro una legge. Questa legge poi viene eseguita dalla piramide dell'amministrazione. Se tu vuoi munire la tua bandea di autonomia politica, devi affrancarla dal rispetto della legge. Tu devi consentire a quella amministrazione di operare su un indirizzo politico diverso da quello fissato dalla legge parlamentare. E questo lo puoi fare soltanto dandogli potere legislativo. Questa è la condizione per rendere possibile un indirizzo politico diverso. Perché hai bisogno di dargli un potere legislativo? Ma perché stiamo parlando di pubblica amministrazione e stiamo parlando del vincolo che la pubblica amministrazione ha alla legge, e cioè del principio di legalità. Non c'è potere pubblico che possa essere legittimamente esercitato se non si basa su una legge. È la legge che dà legittimità all'atto amministrativo. La legge incarna l'indirizzo politico e guida l'amministrazione verso gli obiettivi. pubblica amministrazione, quando compie gli atti, nella motivazione dei suoi atti, cita la legge di cui è esecuzione. Il potere esecutivo, esecutivo di legge. Questo è lo schema di massima, se vogliamo, poi possiamo discutere l'evoluzione, eccetera, ma questo è una delle matrici del sistema costituzionale e stiamo parlando di lavori di assemblea costituente che sta progettando macchine che non ha già guidato perché sta appena progettando e quindi sta lavorando sulle matrici. Una matrice è la rappresentanza, una matrice è la sovranità parlamentare, una matrice è la democraticità del Parlamento, un'altra matrice è la dipendenza del potere esecutivo dalla legge, cioè il principio di legalità. Okay? L'obiettivo è consentire alle regioni di avere indirizzi politici diversi da quello della maggioranza, e qui c'è la prima domanda. Quanto diversi? Che è una domanda fondamentale, ma prima di affrontare questa domanda, quanto diversi, c'è una domanda precedente. Come si fa? Come si fa a garantire a un'amministrazione regionale e autonomia di indirizzo politico? Facendo sì che non sia un grosso comune o una grossa provincia, ma sia un ente legislativo. Perché la legge regionale è base di legalità. Se la regione decide di perseguire un indirizzo politico, quello serve all'amministrazione subregionale come base di legalità. Questo è lo schema. E questo schema comporta necessariamente l'attribuzione di funzione legislativa alla regione. Per cui la regione farà la sua legge che incarna il suo indirizzo politico, legge regionale, questa sarà la base per gli atti amministrativi dentro la regione e questa regione potrà avere un indirizzo autonomo, scelto autonomo da quello del Parlamento. Chiaro sul discorso? È abbastanza intuitivo, no? Cioè, i mattoncini ci stanno, però mostrano anche tutta la difficoltà di questa idea. Difficoltà che sta sotto ogni profilo. Primo, prima difficoltà. È evidente che noi abbiamo un problema immediato di definire i rapporti tra la legge regionale e la legge statale. E si capisce che questo è centrale, tanto è vero che sia il testo della Costituzione originale, quello del 48, sia il testo della Costituzione del 2001, dopo la riforma del titolo V, si basa un perno sull'articolo 117, che è l'articolo che prima e anche adesso governa i rapporti tra leggi, e che non è una cosa scontata. Per esempio, se uno dovesse oggi, munito di velo di ignoranza, scrivere, è un gioco che sto lanciando, scrivere un nuovo testo costituzionale, non partirebbe dalle leggi, non è la legge la cosa più importante, e partirebbe forse dall'amministrazione, dalle politiche pubbliche, dall'autonomia finanziaria, poi la legge è uno strumento, no? Certe cose si fanno con legge e certe volte certe cose non serve farle con legge, no? O non con leggi apposite, magari con la norma della legge finanziaria, la norma di bilancio. Vuoi finanziare qualcuno? Metti dei soldi sulla legge di bilancio e lo fai, te frega. Non è un problema di fare leggi. E, non solo, ma se uno oggi dovesse scrivere la Costituzione, non partirebbe dal problema, distinguiamo le sfere di attribuzione, perché non è questo il problema. In nessun paese di tradizione federale esiste questa separazione netta. Il problema è che le politiche pubbliche implicano cooperazione, non separazione. Se tu hai bisogno di rilanciare la ricerca, rilanciare l'industria, rilanciare l'agricoltura, rilanciare il turismo, non è che uno dice va bene, allora io per il grande piano dei lavori pubblici faccio i progetti di massima, tu fai gli appalti, quell'altro verifica la solidità dei ponti. Non esiste questo. Le politiche pubbliche sono politiche che chiedono cooperazione. Se voi vedete nel Trattato dell'Unione Europea, che è costruito sulle politiche e non sulle materie, anche se poi con Lisbona hanno introdotto le competenze esclusive e quelle concorrenti che sono abbogliate, ma è costruito sulle politiche, per ogni politica dice chi fa che cosa e come, perché quello è il modo di concepire. Tu c'è il problema di fare una politica dell'agricoltura biologica, quello è un obiettivo, allora verso quegli obiettivi tu devi capire quali sono i soggetti meglio posizionati per essere efficienti. E così vi ho già anticipato quello che è il principio che domina l'Unione Europea e adesso scritto anche nella nostra Costituzione, ma poco applicato, che è il principio di sussidiarietà, che è esattamente il contrario della separazione. La sussidiarietà è ciascuno fa le cose che riesce a fare meglio e le competenze si attribuiscono in base alla capacità di fare. Mentre invece la nostra Costituzione parte da una etichettatura delle materie dicendo queste sono le materie delle regioni e queste sono le materie dello Stato. Nel 1948 si indicavano le materie delle regioni, nel 2001 si indicano le materie dello Stato, ma la tecnica è la stessa. Allora questo bisogno di munire le regioni di un potere legislativo, per dare alle regioni autonomia politica, fa sì che il riflettore si punti sul rapporto tra l'autonomia legislativa delle regioni e la legge dello Stato, che diventa l'asse portante dell'organizzazione del diritto regionale. Ma anche questo non è una prospettiva obbligata. Non è che non si potesse fare diversamente, anche questo c'è una sua spiegazione storica e logica in qualche modo. Dati gli obiettivi, i passi sono coerenti. Dobbiamo trovare un modo per dire chi fa che cose e dobbiamo dare un modo, soprattutto, che garantisca questa separazione. Se le regioni nascono per garantire l'autonomia politica di alcuni territori, bisogna evitare che il Parlamento e la maggioranza se la mangi questa autonomia. È ancora una volta concepito come un vincolo al potere della maggioranza, un vincolo al potere democratico per eccellenza. Non è diverso dalla questione dei diritti. Ve lo spiego questo punto perché è bene chiarirlo. Qual è la logica di una Costituzione rigida come la nostra, che incorpora tavole di valori diverse? È abbastanza semplice. Vince le elezioni e un governo liberista che di conseguenza propugna stato minimo, riduzione delle tasse e di conseguenza riduzione della spesa sociale, e quindi prima cosa che fa sblocca quello che è la grande voce della spesa sociale, l'assistenza sanitaria. Fa una legge in questo senso, qualcuno gliela impugna e la Corte Costituzionale dice no, tu puoi ridurre la spesa sanitaria, ma in Costituzione c'è l'obbligo di garantire il diritto alla salute. C'è scritto, e se non c'è scritto in maniera così chiara, te lo dico io perché interpreto quello che c'è scritto nell'articolo 32. Tu vuoi smantellare la scuola pubblica? Quanti è che lo predicano smantellare la scuola pubblica? No, anche lo fanno magari. Non lo puoi fare perché l'obbligo dell'istruzione pubblica c'è scritto in Costituzione. tu puoi organizzare in maniera diversa il servizio pubblico, puoi anche immaginare che il servizio pubblico sia in larga parte affidato a privati, ma tu devi garantire le condizioni di un servizio pubblico. Per cui io posso mandare mio figlio alla scuola dei preti, ma loro non gli possono imporre la preghiera nell'ora di religione, perché le condizioni del servizio pubblico sono scritte dal servizio pubblico. Chi le organizza è un'altra questione. Tu vuoi articolare in un ospedale privato, convenzionato? Benissimo, ma loro non ti possono imporre la preghiera né pratiche confessionali, perché sono un servizio pubblico. La gestione privata è un'altra questione organizzativa. Ma tu non puoi smantellare il servizio, non puoi dire io taglio la spesa pubblica dicendo non erogo più soldi per garantire il servizio pubblico sanitario o di istruzione. Lo puoi fare, perché c'è scritto in Costituzione, la tua banda di scelta è limitata da questo faro. Arriva al potere Bertinotti, Vendola e Co e decidono di mettere una patrimoniale che copre sostanzialmente una specie di esproprio della proprietà. Ovviamente non lo può fare. La Corte non ha ancora detto dove sia il limite, ma è chiaro che c'è un limite oltre il quale scatta la violazione della proprietà, che è un diritto fondamentale, scritto da parte liberale, ed è l'altro pilastro. Discorso molto difficile. Tra l'altro un discorso stupido, generalmente trattato. Voi sapete qual era la percentuale IRPEF massima per i redditi negli Stati Uniti dalla crisi del 29 agli anni 50? 72% negli anni 30, 91% negli anni 40-50. Ecco, Stati Uniti d'America, per non dire la tassa di successione che 75% della sticella, che erano movimenti per affrontare dei problemi. È difficile dire dov'è che la sticella comincia a essere un sostanziale esproprio, perché è un problema complicato, ma sicuramente quel faretto è messo a delimitare la bocca di porto dove il legislatore può muoversi. Non puoi smantellare il servizio sociale, non puoi smantellare la proprietà. Sul resto discutiamo. E questo è il modo con cui si garantisce i diritti rispetto alla maggioranza. Il modo con cui si garantiscono le regioni rispetto alla maggioranza non è strutturalmente diverso. Il Parlamento può fare questo, può fare quell'altro, ma non può liberamente disporre di quella che è la sfera dell'autonomia delle regioni. Perché? Perché c'è la tutela della Corte Costituzionale, e anzi, la tutela è costruita in modo che le regioni possono direttamente impugnare le leggi dello Stato. Questo lo vedremo con calma, ma il meccanismo è garantito, è costruito come una separazione, il che è concettualmente piuttosto debole, modernamente possiamo dire, ma è costruito così. Scelta incolpevole nel 48, colpevole nel 2001, perché si sapeva già che non funziona questo sistema, ed è costruito come un campo da tennis, come vedremo un'immagine che secondo me funziona molto bene, e la Corte Costituzionale è il giudice di sedia, è il giudice che dice parla dentro, parla fuori, ma lo dice a tutti e due, perché questa è un'autonomia garantita contro la maggioranza parlamentare, contro la legge che è sua espressione, contro e quindi conseguenza anche all'indirizzo politico nazionale. Questo vuol dire che l'indirizzo politico nazionale non ha strumenti per prevalere? Questo è il problema dei problemi. Ed è un problema a cui magari domani cominciamo a parlare un po' più seriamente. C'è lo Stato centrale degli strumenti che gli consentano di far prevalere il suo indirizzo su quello delle regioni? Questo è un problema che hanno tutti i sistemi federali, non solo quelli regionali, ma anche quelli federali. tendenzialmente la risposta è sì a certe condizioni. C'è un potere di imporre l'unità sulla diversità, ma questo è un potere che deve essere un potere regolato, limitato, perché sennò finisce con essere la distruzione da sotto dell'autonomia. Tu riconosci l'autonomia legislativa e poi però lasci che lo Stato tolga il tappo del lavandino e ti svuoti il lavandino della sua autonomia. Questo è un problema grossissimo ed è il problema che viene trattato in Italia ogni giorno ed è fonte di un contenzioso micidiale, perché noi non abbiamo dato risposte sensate a questo problema. Nella riforma del 2001, che veniva a riparare una situazione difficile creata dal testo del 48, ha in realtà complicato le cose e tolto qualsiasi, semplicemente ha dimenticato il problema, ha negato l'esistenza del problema, che è una cosa molto stupida. Ecco, vedete, questi sono i due problemi di cui dobbiamo occuparci: come si dividono le competenze e quindi come si costruiscono le garanzie, e come si consenti una regolata prevalenza del centro sulla periferia. Il resto sono dettagli. Beh, per oggi basta così, domani riprendiamo questo tema. Avete delle domande? Curiosità?